Nella prima lettura Ezechiele si vede rivolgere questa parola, che è un rimprovero, che è un'esortazione, un monito al suo ministero di profeta. Ti ho posto come sentinella per la casa di Israele. Quando sentirai una parola dalla mia bocca, tu dovrai dirla questa parola. Se dico al malvagio morirai, tu dovrai dirgli: malvagio, guarda che tu muori. Perché egli possa pentirsi di quello che fa. Ma se tu avverti il malvagio perché si converte e egli non si converte, beh, quello è un problema suo. Ma altrimenti, se lui non si sente rivolgere questa parola da te ed egli muore nella sua malvagità, la colpa è tua, non sua, perché gli dovevi dire quello che io avevo da dirgli. Ecco, questa immagine è una chiave buona per leggere questo celeberrimo passo sulla correzione fraterna. Se tuo fratello commette una colpa, vai e ammoniscilo fratello lui solo. Se ti ascolterà, avrai guadagnato il tuo fratello. Questa è la chiave. La chiave qui non è se tuo fratello commette una colpa, prendi tutta la tua riserva di acidità ecclesiale, che è molto diffusa nelle nostre sagrestie, quel precisionismo per cui abbiamo un sacco di beghine che ci si avvicinano e di bacchettoni che ci si avvicinano per dirci ciò che è sbagliato, ciò che è giusto, le regolette, questo si fa così, questo si fa cosà. E quello che conta, ciò che è veramente importante, è la precisione, l'esattezza. Di queste cose non ci interessa niente. Queste cose non salvano nessuno. Le norme, le rubriche, i rubricismi, le regole non servono a niente se non sono animate da un altro spirito. Guadagnare il fratello. Perché uno va a parlare con un fratello che ha sbagliato, che ha commesso una colpa? Perché deve fare giustizia? Perché quello benedetto uomo lo deve capire, quello che sta sbagliando? Perché lo dobbiamo correggere? No, perché lo dobbiamo guadagnare. Perché è una perdita quel fratello se non cammina nella vita. Perché quel fratello è una parte che io non posso perdere. Infatti c'è tutto qualche cosa, c'è tutta una strategia per conquistare il fratello. Prendi altre due persone, non ti ascoltare, se no parla di fronte a tutta la comunità. E se non ascolterà neanche la comunità, sia per te come il pagano e il pubblicano. Bene, mi permetto di dire che questo non vuol dire che la persona venga estraniata dalla comunità, come alcuni pensano che questo testo significhi. Nel Vangelo di Matteo, il pagano e il pubblicano è colui per cui si dà la vita. Amate i vostri nemici. Fate il bene a coloro che vi odiano. Allora, c'è quello a cui parli e cerchi di guadagnarlo. Non ti ascolta. Siccome la sua vita è tanto importante, tu non ti fermi lì. Prendi altre due o tre persone che parlino con te, con lui, che lo convincano. No, allora di fronte a tutti gli dici: fratello, ti supplico, stai attento, quello che fai ti sta distruggendo. Ma se non ascolta nessuno, a quel punto bisogna amarlo. Punto. Quello che è. Non è da questo testo che si può desumere la dottrina della scomunica. Invece abbiamo testi in San Paolo molto più nitidi, per esempio nella seconda lettera ai Tessalonicesi, per esempio, dove si dice qualcosa di questo genere, anche in altri passi, lettera ai Corinzi. Per carità, non si contesta qui la pratica della scomunica, che è una prassi sacrosanta e comunque è sempre pedagogica, atta a guadagnare il fratello, perché se la applichiamo come esclusione e basta, non abbiamo capito niente. Non abbiamo capito niente della parabola della pecora perduta. La pecora perduta va comunque sempre cercata. Il punto è che c'è un modo e modo di cercarla, c'è il momento in cui la cerchi attraverso il dialogare con lei, e in questo testo compare il fatto che la cerchi amandola così com'è, e pregherai per lei, e si cercherà di sciogliere qualcosa che sulla terra è legato e si è sciolto qui sulla terra e nel cielo, perché veramente tante volte la cosa più difficile per cui pregare è il cambio del cuore delle persone, è la cosa più difficile da ottenere. Qui infatti si parla di preghiera insieme, di mettersi d'accordo. Qui la cosa che più conta, la cosa più importante da fare è la comunione, è il costruire la Chiesa come una cosa sola e non come una serie di perfezionismi frammentati, come una collezione di pezzi unici che in realtà fra di loro non dialogano. Quante volte tristemente vediamo che le persone scelgono la propria posizione, ma sarà pure sacrosanta, sarà pure vero quello che dici. Figlio mio, però ti sei spezzato, ti sei frantumato da un fratello. Quanto è facile prendere e fare rotture, quanto è difficile cucire, quanto è difficile costruire. Questo è quello di cui si parla qui, guadagnare il fratello. Quando si dice sia per te il pagano, il pubblicano, si dice a questo punto dai la vita per lui, perché non mi risulta che il Signore Gesù si sia sottratto a morire per il pagano e il pubblicano. Il pubblicano è proprio quello che lui chiama. Questo è il Vangelo di Matteo. Questo è il Vangelo dove un pubblicano viene chiamato. Chi è il pagano? Colui che deve essere amato così com'è. Ecco, in questa domenica noi siamo chiamati a mettere a capo, a principio, a luce di tutte le nostre relazioni fraterne, una priorità. La priorità è la comunione. Se questo non è, tutto il resto sono stupidaggini. Quante volte vale la pena di stare zitti, di non fomentare polemiche, di non stare lì a sottolineare che ti stanno facendo del male, pur di salvaguardare quel filo di comunione che resti, che è l'essere fratelli della stessa Chiesa, che è l'essere fratelli figli dello stesso Padre. Quante volte questa è la cosa più difficile, molto più facile dar da mangiare ai poveri che riconciliarsi con un fratello. Molto più facile fare opere di carità, magari dispendiose, magari dove noi facciamo, piuttosto che spezzare il nostro orgoglio, chiedere scusa o accogliere l'errore dell'altro. Tante volte noi assistiamo a spettacoli inguardabili, che nella nostra stessa Chiesa la gente continua a fare cose che sono oggettivamente buone con uno spirito di scomunione. Questo guarda Dio, perché quello che guarda Dio è l'amore, non la fattualità, le cose concrete. Che il Signore ci conceda in questa domenica di celebrare la cosa che veramente conta, che è la nostra unione fra di noi, che è ciò che Cristo ha avuto a cuore, la sua Chiesa, come luce di unità per tutto il mondo.